Uruguay, Argentina 面向世界。
Hi.
Buonasera cari amici ascoltatori, sono Caritina Kozulic qui con Rodolfo Flores, il nostro assistente dalla cabina di regia. Siamo qui nello studio di RAI per mandare in onda il nostro solito programma in lingua italiana. Vi ricordiamo il nostro indirizzo email raeitaliano@gmail.com, il nostro Facebook Conexión RAE, il nostro Twitter @ Conexión RAE. Vi ricordiamo che a partire dal 2 maggio RAE è tornata all'onda corta. Da Miami potrete sentire il programma in lingua spagnola da lunedì a venerdì dalle ore 22 alle 23 UTC su 5950 kHz, banda 49 metri. Lingua inglese da martedì a sabato dalle ore 1 alle 2 UTC su 9395 kHz, banda 31 metri. In lingua italiana, cioè il nostro programma in ora UTC dalle 22 alle 23 dal lunedì a venerdì, frequenza 11580, destinazione Europa. Oggi un bel pomeriggio non troppo freddo nella città di Buenos Aires. Questi sono i titoli. Presidente Mauricio Macri parte domani per l'Ecuador per prendere parte alla cerimonia di insediamento del neoeletto capo di Stato Lenín Moreno. Presidente del Brasile Michel Temer ha pronunciato un discorso alla nazione per affermare che non abbandonerà la sua carica. La Commissione Interamericana dei Diritti Umani inaugura in Argentina il periodo di sedute straordinarie. L'ultradestra del Venezuela brucia vivo un ragazzo nel comune di Chacao. Il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si riunirà domani su richiesta degli Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud per analizzare il caso della Corea del Nord. L'impresa AISA, che fornisce acqua potabile alla città di Buenos Aires, ha aggiudicato al gruppo brasiliano Odebrecht lavori senza nessuna concorrenza a livello dei prezzi. L'Argentina ed il Qatar hanno tenuto la prima riunione di consultazioni politiche bilaterali a Doha. Il Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha accordato l'invito alla Repubblica Argentina per la sua incorporazione all'Agenzia di Energia Nucleare e alla sua database. Il calciatore argentino Lionel Messi ha sprecato un inesistente calcio di rigore concessogli nella partita Barcellona-Eibar. Queste sono le notizie. Presidente Macri parte per domani per l'Ecuador dopo il suo viaggio di 11 giorni a Dubai, Cina e Giappone. parte per l'Ecuador per prendere parte alla cerimonia di insediamento del neoeletto capo di Stato Lenin Moreno. I mandatari membri dell'UNASUR terranno una riunione informale dove analizzeranno la situazione in Venezuela, la crisi in Brasile ed il rinnovo delle autorità dell'organismo regionale, il tutto nella città di Quito. Il governo argentino proporrà la candidatura di José Octavio Bordón, attuale ambasciatore in Cile, quale segretario generale dell'UNASUR. Dal suo canto, il presidente Macri ritornerà giovedì per partecipare al Te Deum, che si celebrerà nella cattedrale metropolitana in occasione del 207 anni della rivoluzione indipendentista del 1810. Presidente del Brasile Michel Temer ha pronunciato un discorso alla nazione per affermare che non abbandonerà la sua carica. Lo ha fatto per seconda volta in una settimana. Intanto i suoi alleati hanno abbandonato la coalizione. Il Partito Socialista Brasiliano lo ha fatto ed ha chiesto le dimissioni di Temer, il che rappresenta la perdita di 7 senatori e 35 deputati. Ciò renderà più difficile l'approvazione di una serie di leggi in agenda. Il mandatario ha pure fatto una petizione dinanzi alla Corte Suprema affinché sospenda l'inchiesta nei suoi confronti per aver presuntamente appoggiato il pagamento di tangenti per comprare il silenzio di un ex legislatore in carcere per corruzione. La Commissione Interamericana dei Diritti Umani inaugura in Argentina il periodo di sedute straordinarie. Lo fa in mezzo allo scandalo del Brasile e dalla crisi in Venezuela. Oggi ha luogo a Buenos Aires l'apertura del 162esimo periodo di sedute straordinarie. Le autorità della suddetta commissione delibereranno nella sede del Ministero degli Affari Esteri. L'ultradestra venezuelana brucia vivo un ragazzo nel comune di Chacao. Lo ha fatto questo fine settimana dopo una marcia contro il governo nella capitale del Venezuela. Si tratta di Orlando José Figuera, 21enne, il quale è stato successivamente pugnalato soltanto per il fatto di essere chavista. Il ragazzo si trova in gravi condizioni di salute con l'80% del suo corpo bruciato. Il governo ha attaccato l'opposizione per questa follia e per questa azione di barbarie. La procura ha aperto un'inchiesta sulla tragedia. Intanto gruppi chavisti hanno ucciso un altro giovane in Venezuela, per cui vi sono 60 morti in 50 giorni di protesta. Il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si riunirà domani su richiesta degli Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud per analizzare il caso della Corea del Nord. Quest'ultimo paese ha fatto una nuova prova missilistica. Il missile ha percorso 500 chilometri dal sud del paese. Si è trattata della seconda prova di quelle caratteristiche in una settimana e l'ottava entro il mese di maggio di quest'anno. Il missile ha presentato le stesse caratteristiche di un Puk Guk Song 2, un proiettile di portata media simile a quello che la Corea del Nord ha lanciato per la prima volta lo scorso 12 febbraio. L'impresa AISA, che fornisce acqua potabile alla città di Buenos Aires, ha aggiudicato al gruppo brasiliano Odebrecht lavori senza nessuna concorrenza a livello dei prezzi. AISA ha destinato quasi il 40% del suo budget originale alla realizzazione di lavori, violando le norme dell'appalto regolato dallo stesso regolamento della compagnia. La cifra del contratto aggiudicato a Odebrecht ammonta a 2 miliardi 774 milioni di pesos. Il contratto è analizzato dalla giustizia quale parte dell'inchiesta per corruzione chiamata Lava Jato. L'Argentina ed il Qatar hanno tenuto la prima riunione di consultazioni politiche bilaterali a Doha. Il sottosegretario agli affari esteri del nostro paese, ambasciatore Gustavo Slauvinen, si è riunito con il segretario generale del Ministero degli Esteri di quel paese, Ahmad Hassan Al-Ahmadi, con il quale ha tenuto la prima riunione di consultazioni politiche bilaterali. Gli ambasciatori Slauvinen e Al-Ahmadi hanno manifestato la loro soddisfazione per l'ottimo livello dei rapporti bilaterali, rispecchiato nel fluido scambio di viaggi e visite di alte autorità. L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bint Ahmad Al Thani, ha visitato Buenos Aires nel luglio 2016. Presidente Macri si è recato a Doha nel settembre di quello stesso anno e la vicepresidente del nostro paese, Gabriella Michetti, ha visitato il Qatar nel novembre 2016. Il Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha accordato l'invito alla Repubblica Argentina per la sua incorporazione quale membro a pieno titolo all'Agenzia di Energia Nucleare e dalla sua database. La richiesta di ammissione, presentata alcuni mesi fa, rispecchia l'impegno del governo argentino nei confronti dello sviluppo dell'energia nucleare a scopi esclusivamente pacifici. Il calciatore argentino Lionel Messi ha sprecato un inesistente calcio di rigore concessogli nella partita Barcellona-Eibar. La vittoria del Barcellona sull'Eibar 4-2 nell'ultima giornata della Lega Spagnola, il titolo è andato al Real Madrid. Barcellona è arrivato secondo con 90 punti. La polemica è giunta al 25esimo minuto con un calcio di rigore inesistente concesso al Barcellona. Il portiere dell'Eibar, con una parata spettacolare, ha fatto giustizia. Un po' di musica, musica del nostro folklore, Juan Falú interpreta Rastro de Amor, cioè traccia di amore. Thank you.
Polisportiva. Il polisportivo. Tutti gli sport su un programma.
Ed ora il turno del calcio. Boca Juniors ha superato in casa il Newell's Old Boys di Rosario 1-0 in una partita per la 25esima giornata. L'unica rete è stata segnata ai 27 minuti del primo tempo dal giocatore Dario Benedetto della squadra guidata da Guillermo Barros Esqueloto, cioè del Boca. Arsenal del Sarandí ha superato in trasferta l'Unión de Santa Fe 1-0. In questo modo ha ottenuto 3 punti fondamentali per scappare dalla zona di retrocessione. Tigre ha pareggiato in casa 1-1 con San Martín de San Juan in una partita in cui San Martín ha raggiunto il pareggio con un giocatore in meno. Independiente ha battuto Huracán 2-1. Godoy Cruz ha sconfitto in casa 3-0 il Vélez Sarsfield. San Lorenzo è stato battuto in casa 1-0 dal Aldo Civi di Mar del Plata. Temperley ha vinto una partita fondamentale per evitare la retrocessione. Ha superato in casa 3-0 il Colón de Santa Fe. Defensa y Justicia ha battuto in trasferta il Quilmes 2-0. Le reti sono state segnate da Ignacio Rivero e Andrés Ríos. Rosario Central ha superato in casa 4-1 il Racing. Oggi le Estudiantes de La Plata cercherà una vittoria che lo avvicina all'obiettivo di giocare la prossima edizione di Coppa Libertadores de América. Affronterà in trasferta l'Olimpo di Bahía Blanca che lotta per mantenere la categoria. River Plate giocherà in trasferta contro il Gimnasia y Grima de La Plata. Il River, con una buona performance nella Coppa Libertadores e nel campionato di Serie A, cercherà una vittoria che lo avvicini al leader della competizione, cioè al Boca Juniors. Ora un po' di musica, ascoltiamo Charlie García che interpreta Influenza.
Influenza. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé. Verdaderas alertas. Debo confiar en mí. Lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Bajo tu influencia.
RAE, Argentina al mondo presenta Astor Piazzolla o la rivoluzione del tango. Piazzolla nacque a Mar del Plata da genitori di origine italiana. Vicente Piazzolla, figlio di Pantaleone, un pescatore emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, e Assunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva di Massa Sassoroso, frazione di Villa Colemandina in Garfagnana, Toscana. Astor nacque nel 1921, figlio unico nel 1925, si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16 anni. È proprio lì, a New York, che cominciò a prendere lezioni con il pianista russo Béla Wilda, allievo di Rachmaninov, e imparò a eseguire composizioni di Bach e Schumann, che il maestro adattò per il bandoneon. Appunto, nel 1929, suo padre regalò un bandoneon usato a Astor per il suo nono compleanno, e sebbene a quei tempi ascoltasse jazz anziché tango, la sua figura rimarrebbe legata al bandoneon e al tango. Il giorno 11 agosto 2013 è stata inaugurata una piazzetta nel centro di Massa Sassoroso chiamata Largo Astor Piazzolla, a poca distanza dalle abitazioni nelle quali vissero i nonni di Astor e davanti alla chiesa dove si sposarono. Nella piazza è stata collocata un'opera donata dal Museo del Parco di Portofino. Thank you.
Il più famoso interprete di tango nella storia, Carlos Gardel, lo incontrò a New York nel 1934 e lo invitò, appena 14enne, a partecipare al film El día que me quieras, facendo il ruolo dello strillone. Successivamente Gardel andò a Hollywood e chiamò Astor per partecipare alla sua orchestra, ma dovuto all'età, l'incontro non si realizzò ed è possibile pensare che questo risparmiò la vita di Piazzolla. Piazzolla ricorda il contatto con il noto cantante attraverso una lettera inviatagli dal proprio Gardel.
Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del día que me quieras.
Piazzolla dice che non dimenticherà mai la notte nella quale Gardel offrì una bracciolata appena finite le riprese di El día que me quieras, in onore agli argentini e uruguayani che vivevano a New York. E quella sera, per caso, ho avuto la fortuna di suonare quando Gardel cantava le canzoni del film. Fu il battesimo di Piazzolla con il tango. Il primo tango della mia vita accompagnando Gardel. Non lo dimenticherò mai, disse Piazzolla. Poco tempo dopo, da Hollywood, Gardel invia due telegrammi per invitare Piazzolla a suonare con lui, ma i genitori e il sindacato non diedero il permesso a causa della sua giovane età. Charlie, mi sono salvato. Invece di suonare il bandoneon, dovrei suonare l'arpa, raccontò Piazzolla su quella nera.
Ossia, come lui che dice, tengo un recital. Voy a pensar en el cine Piazzolla.
Nel 1936 ritorna in Argentina e 3 anni dopo a Buenos Aires e inizia a lavorare come bandoneonista e arrangiatore nell'orchestra di Aníbal Troilo, uno dei più grandi interpreti del bandoneon. Piazzolla aveva soltanto 18 anni. Anni più tardi i due avrebbero inciso il disco El Motivo. Nel 1944 Piazzolla abbandona Troilo e comincia a dirigere l'orchestra che accompagnava il cantante Francisco Florentino, di grande popolarità. Fu l'occasione per dimostrare il suo talento. 2 anni più tardi, Piazzolla formò la sua orchestra, ancora sotto i canoni tradizionali, e cominciò a esitare se doveva andare al pianoforte, strumento che aveva cominciato a studiare molto seriamente con uno dei più grandi pianisti e compositori argentini, Alberto Ginastera. Nei susseguenti 10 anni, Piazzolla lasciò il bandoneon e adottò il piano. Si dedicò a comporre non solo tango, anche sonate e brani sinfonici. Ed è una di quelle opere che vince nel 1953 una borsa di studio del governo francese per studiare a Parigi con il musicologo Nadia Boulanger, che convinse Piazzolla di continuare con quello che era lo suo, il tango e il bandoneon. Così ricorda quella fase lo stesso Piazzolla.
Yo tuve una beca del gobierno francés a raíz de una obra sinfónica que había escrito en 1953. Me fui a estudiar a París después de haber estudiado 6 años con Alberto Ginastera.
Ricorda Piazzolla che dopo aver vinto la borsa di studio, arrivò a Parigi con le sue partiture, concerti per pianoforte e opere sinfoniche e di camera di tutti i tipi, credendosi una specie di genio. E quando Nadia Boulanger cominciò a rivedere la sua musica, si ferma ed egli dice: «La musica è a posto, ma non vedo qui Astor Piazzolla. Qual è la musica di Piazzolla?» Dopo averlo sentito suonare un tango sul bandoneon, Boulanger disse che quello sì era lui e che doveva continuare quella strada.
Nadia Boulanger iniziò a revisare tutta la mia musica e dice: «Esto está muy bien escrito, pero en ninguna de las obras».
Il nuovo tango di Piazzolla è diverso dal tango tradizionale, perché incorpora elementi presi dalla musica jazz e fa uso di risonanze e altri elementi musicali innovativi. Piazzolla ha inoltre introdotto, a partire del conjunto elettronico, l'uso di strumenti che non venivano utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Con questo organico integrato dalla sezione d'archi, nel maggio 1974 ha realizzato a Milano il Libertango, uno dei suoi dischi più noti. Piazzolla ha formato diversi gruppi. Nel 1946 l'orchestra, nel 1955 l'Octetto Buenos Aires, nel 60 il First Quintet, nel 1971 il Nonetto, nel 1974 il Conjunto Elettronico, nel 1978 il Second Quintet, nel 1989 il Sextet. Inoltre ha inciso l'album Summit Reunion Cumbre con il sassofonista di jazz Gary Mulligan e una formazione italiana che comprendeva Ángel Pocho Gatti, l'unico argentino della formazione, in pianoforte, Alberto Valdan e Gianni Zizioli in marimba, Filippo Dacò e Bruno De Filippi in chitarra elettrica, Umberto Benedetti, Michelangelo il primo violino, Renato Riccio in prima viola, Ennio Miori primo violoncello, Giuseppe Petripino, Pino Presti in basso elettrico, Tullio De Priscopo, in batteria e percussione, e gli ultimi due presenti anche in Libertango. Nel 1965 registrò due dei suoi dischi più importanti, Piazzolla nel Philharmonic Hall a New York, che riproduce le opere del concerto Lee del quintetto a maggio 1965, e Il Tango, di valore storico, prodotto dalla sua unione con Jorge Luis Borges. Nel 1968 iniziò la sua lunga collaborazione con il poeta Horacio Ferrer, con il quale compose l'operetta Maria di Buenos Aires. Iniziò una nuova esperienza, il tango canzone. Questo anno la cantante Amelita Baltar diventa la sua compagna. Nel 1969, assieme a Horacio Ferrer, compose Ballada para un loco, la quale presentò al primo Festival Iberoamericano della Canzone, dove vinse un polemico secondo premio. Questa opera risultò la prima veramente popolare, alla prima con Piazzolla come direttore dell'orchestra e Amelita Baltar come cantante. Nel 1970 tornò a Parigi, dove compose assieme a Ferrer El Pueblo Joven, cioè il popolo giovane, la cui prima ebbe luogo a Saarbrück, in Germania, nel 1971. Quest'anno formò il gruppo 9 presentandosi a Buenos Aires e in Italia, dove registrò alcuni programmi per la RAI. Questo gruppo fu come un grande sogno per Piazzolla, il gruppo di camera che sempre volle avere. E dove produsse forse la sua musica più elaborata, ma davanti all'impossibilità di sostenerlo, la realtà lo portò alla sua dissoluzione. Nel 1972 si presentò per la prima volta nel Teatro Colón di Buenos Aires con altre orchestre di tango. Nel 1973, dopo un periodo di grande produzione come compositore, subì un infarto che lo obbliga a ridurre la sua attività artistica.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡No! Porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la irira, irara. Viva, 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 loco él y loca yo, locos, todos, locos, locos, locos.
Nel 1973 Nel 1988 è sottomesso ad un'operazione di 4 bypass cardiovascolari. Poco dopo, agli inizi del 1989, forma quello che sarebbe stato il suo ultimo gruppo, il Sestetto Nuovo Tango, e a giugno presenta al Teatro Opera di Buenos Aires quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto in Argentina. Poi realizzò un lungo tour negli Stati Uniti, Germania, Inghilterra e Olanda. Alla fine del 1989 dissolse questo gruppo e continua a presentarsi come solista con quartetti di strumenti a corda e orchestre sinfoniche. Finché, il 4 agosto 1990, a Parigi, soffrì un ictus cerebrale. Dopo quasi 2 anni di aver sofferto le conseguenze di questa malattia, morì a Buenos Aires il 4 luglio 1992. RAE, Argentina al mondo, presentò Astor Piazzolla o la rivoluzione del tango.
Ora cambiamo genere musicale, ascolteremo una canzone di musica folclorica, il titolo Salta es una mujer morena, el intérprete Chaqueño Palavecino.
Salta es una mujer morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer alegre, bonita y risueña. Tiene en su voz dulzor de quella, tiene en su boca un dulzor de quella. Vente, querido, salta la linda, te llama paraíso terreno. Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar, porque mi sangre te llevo, salta querida. Salta es una mujer de historias de gauchos de Güemes, y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. A Capallarte me iré cantando por los medanales, y con vinito de allá macharme, y con vinito de allá macharme.
A la vueltita, changuito,
salta la linda, te llama paraíso terreno. Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar.
Se acaba, se acaba.
Porque no mi sangre te llevo, salta querida.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Una coproduzione comunità radiotelevisiva italofona.
Italiano, cucina e teatro. A cura di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.
Mamma mia, Carmelo Congedi, sei immortalata. Che bella schifezza di caffè che hai fatto.
Non ti facevo la cioccolata. Un pochettino lasciami e tutto caffè.
Ma perché vuoi dare la colpa al caffè? Che dentro a sta tazza non c'è mai stato.
Ah, cari, ti sei svegliato spiritoso stamattina, sì? Beato te, beato te.
Concente, piglia collera. Tu sei permalosa, sei diventata permalosa. Tu sei una buona madre di famiglia, donna di casa, sai fare tante cose come si deve. Sai, c'ha la pasta e fagioli, voglio dire, la pasta e pasilla, la frittata con la cipolla. Sei maestra, tu sei la reginetta della frittata con la cipolla. Un caffè è cosa per te, Conci.
Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Tutti avete riconosciuto la voce inconfondibile di Edoardo De Filippo, uno degli attori e degli autori più amati ed apprezzati del nostro teatro. E tutti ricordiamo naturalmente quell'uomo dal volto scavato, che spesso si faceva invecchiare ancora di più grazie alle mani sapienti dei truccatori, quando faceva per esempio Peppino Priore in Sabato, Domenica e Lunedì, o Luca Cupiello in Natale in casa Cupiello, da cui era tratto appunto l'estratto che abbiamo appena ascoltato, o Gennaro Iovine in Napoli Milionaria. E tutti ricordiamo anche le sue commedie, quelle che facevano naturalmente tanto ridere, ma sempre con una punta di malinconia, un po' come un pizzico di sale, quello che ci vuole a volte per fare un dolce. E in quasi tutte quelle storie, apparentemente tranquille, quotidiane, c'era qualche cosa di marcio, qualcosa di triste, qualcosa che lasciava un po' l'amaro in bocca e che veniva a galla all'improvviso. Abbiamo parlato di sale, abbiamo parlato di dolce, di amaro, proprio perché oggi vogliamo parlare non soltanto di teatro e di poesia, come è sempre il caso quando si tratta di Edoardo De Filippo, ma anche di cucina. Edoardo piaceva moltissimo cucinare, aveva imparato quest'arte dalla nonna e non sprecava nulla in cucina perché ricordava benissimo di essere nato povero. A metà degli anni 60 aveva anche scritto un poemetto che aveva un verso ritornello che diceva «Si cucino come voglie», cioè «Se cucini come voglio io». Si rivolgeva idealmente ad un ipotetico ristoratore e gli diceva pressa poco «Se cucini come voglio io ti pago come vuoi tu. Ma se ti pago come vuoi tu e non mangio come voglio io ti pago come vuoi tu, ma qui non ritorno più». Il titolo di questo poemetto è poi diventato anche il titolo di un libro a cura di Isabella Quarantotti De Filippo, l'ultima moglie di Edoardo De Filippo, edito da Guido Tommasi Editore, e che si intitola appunto «Si cucino come voglie, la cucina povera di Edoardo De Filippo raccontata dalla moglie Isabella». E Isabella Quarantotti De Filippo racconta anche di alcuni dei piccoli piaceri che Edoardo aveva a tavola, come quello per esempio di aromatizzare il vino rosso con la buccia del mandarino, e poi naturalmente le ricette che lui amava cucinare e che appartenevano tipicamente alla tradizione napoletana, ma con delle aggiunte o a volte anche delle semplificazioni particolarmente creative. E poi naturalmente i racconti, gli aneddoti dei pranzi di Edoardo con gli amici come Giulio Einaudi, Dario Fo, Laurence Olivier e John Plowright. Ed Edoardo usava la cucina anche a teatro. Ci sono intere scene di pranzi o spiegazioni di ricette, come la frittata di cipolle di Natale in casa Cupiello o il ragù fumante che viene portato in scena per il pranzo domenicale di Sabato, Domenica e Lunedì. E proprio al ragù Edoardo De Filippo aveva dedicato anche una poesia che si intitolava proprio così, O Raù, e che Pino Daniele ha messo in musica e che ascoltiamo dalla voce di Roberto Murolo.
O Raù che mi piace a me, mi faceva solo mamma, a che mi ha sposato a te, ne parlamo per ne parlare. Io non sono difficoltosa, ma lo amo la mia stusa, ma lo amo la mia stusa. va buono come vuoi tu, o ci avessimo appiccicato, tu che dici che stella u, e io mi mangio per buon mangiare, ma fa dicere una parola che ste canne capumarola, che ste canne capumarola.
E nessuno di questi cibi in scena era finto. Edoardo voleva in scena cibo vero da mangiare, e sia nel teatro che nella cucina ci vogliono due essenziali ingredienti, la fantasia e la pazienza, come quella che ci vuole per esempio per preparare un ottimo caffè, come Edoardo ci insegna in Questi fantasmi.
Sul becco, è vero, io ci metto questo coppitello di carta, e quello mi sembra niente questo coppitello, ma pure c'ha la sua funzione. E già perché il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per ricevere la sostanza, il caffè. Come pure, professore, ricordatelo, prima di versare l'acqua, sì, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarle, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, dall'altra, dove si versa l'acqua? Voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, dove si versa l'acqua? Sul fondo, sentite, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. È un piccolo segreto. Già, perché l'acqua, è vero, in pieno bollore già si aromatizza per conto suo nel momento della colata, e allora il caffè viene più profumato, viene meglio. È una grande soddisfazione, sì. Anzi, siccome, come vi dicevo, è vero, mia moglie non collabora, me lo tosto da me. Sì, quello poi è la cosa più difficile. Indovinare il punto giusto di cottura. O colore, professore, il colore. A manto di Monaco, color manto di Monaco. Permettete? No. E che profumo! Una meraviglia! Questo non è caffè, questo è cioccolato! Vedete quanto poco ci vuole per rendere felice un uomo!
Italiano, cucina e teatro. A cura di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.
Una coproduzione comunità radiotelevisiva italofona.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Ringraziamo il nostro assistente dalla cabina di regia, Roberto Flores, Rodolfo Flores. Noi ci rincontriamo domani. Vi auguriamo buonanotte, buon riposo.